I have a dream.
Martin Luther King fit the battle up. Bam, bam, bam. King fit the battle up. Bam, and the bull jump nasty, ghastly, nasty. King fit the battle up, Alabama, Birmingham, Alabama. King fit the battle up.
La storia del movimento per i diritti civili degli anni 60 è fatta dalle marce dei Freedom Riders, che attraversano da nord a sud il paese nel tentativo di far sapere al mondo che esistono discriminazioni, dalle proteste represse nel sangue, dall'elezione alla presidenza degli Stati Uniti di John Kennedy, che considera fondamentali i diritti civili dei neri e che solo dopo 3 anni, nel 1963, viene assassinato. Testamento di quegli anni è la lettera scritta da Martin Luther King dal carcere di Birmingham in Alabama, dove insieme ad altri manifestanti viene rinchiuso per la sua protesta non violenta. La lettera è rivolta ad alcuni ecclesiastici che si augurano che la battaglia contro la segregazione razziale si combatta solo nei tribunali e non nelle strade. King spiega le ragioni della necessità della lotta ispirata al principio della non violenza, secondo quell'insegnamento che Gandhi, conosciuto pochi anni prima durante un viaggio in India, gli ha trasmesso. Voi definite estremiste le nostre iniziative a Birmingham. Ho cominciato a riflettere sul fatto che all'interno della comunità nera mi trovo preso tra due forze opposte. Una è la forza dell'acquiescenza, costituita dai neri che dopo lunghi anni di oppressione hanno perduto a tal punto il rispetto di sé da arrivare ad adattarsi al regime segregazionista e in parte da un ristretto numero di neri appartenenti alla classe media, i quali sono diventati insensibili ai problemi delle masse. L'altra è costituita dal rancore e dall'odio e si avvicina pericolosamente all'idea di propugnare la violenza. Io ho cercato una posizione a metà strada tra queste due forze. Infatti esiste la via eccellente, quella dell'amore e della protesta non violenta. Nel vostro documento dichiarate che le nostre azioni sono da condannare, perché sebbene pacifiche determinano lo scoppio della violenza. Ma una simile asserzione è davvero logica? Non è un po' come condannare l'uomo rapinato perché il fatto di possedere del denaro ha determinato l'azione malvagia della rapina? Non è un po' come condannare Gesù perché l'unicità della sua coscienza di Dio e la sua incessante devozione a Dio hanno determinato l'azione della crocifissione?
Questo concerto sacro è composto da vari brani, oltre a quello che abbiamo ascoltato in The Beginning God, tra cui il prossimo che abbiamo selezionato da far ascoltare, che è The Lord's Prayer, che è noto anche con altri due titoli, che sono The Preacher's Song, oppure col titolo Pater Noster, ed è una preghiera cantata in tipico stile preaching style da Esther Marrow, che è una cantante che all'epoca era giovanissima, 22 anni, che canta in un stile declamatorio proprio tipico dei predicatori e delle cantanti delle chiese nere americane. Yeah.
Hallowed be thy holy name. Kingdom come, as it will be done.
Ed è con questo acuto di S. Amaro che si conclude il brano ascoltato. Adesso invece abbiamo selezionato un altro brano molto molto particolare.
Dal titolo?
Dal titolo David Danced. Quelli che sentite sono i passi di danza di un ballerino di tip-tap. Per la precisione si tratta di Bunny Briggs, grandissimo, uno dei più grandi ballerini di tip-tap, che in realtà è venuto a mancare di recente, nel novembre del 2014.
Questo brano ha anche un sottotitolo.
Esatto, perché il titolo completo è David Danced Before the Lord with All His Might, che è la traduzione di Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore, che è un passo tratto dal libro di Samuele. Se avete seguito questo nostro percorso nella musica di Duke Ellington, avrete forse riconosciuto la melodia che si sente sotto i passi di danza, che non è nient'altro che la celeberrima Come Sunday,
che nella precedente puntata appunto abbiamo sentito sia nell'interpretazione al sax di Johnny Hodges, che di Mahalia Jackson con il suo fantastico canto a cappella.
Esattamente.
Agostino, come ci ricordavi, Ellington nel comporre questo brano si ispira al famoso passo biblico in cui viene descritta la scena del re Davide che balla coperto di un solo perizoma di fronte all'arca, e per questo viene diciamo accusato da Michal perché appunto sta assumendo un atteggiamento non consono ad un re, perché fondamentalmente non è vestito di tutto punto come ci si aspetterebbe per questa figura. Cosa ti ricorda? Vediamo se hai avuto anche tu la stessa sensazione.
Beh, sicuramente a me viene in mente come fu accolto questo concerto da parte da alcuni esponenti della chiesa americana.
Esatto, esatto.
Perché infatti alcuni prelati criticarono molto questa scelta, questo di scegliere Ellington per eseguire delle musiche di carattere sacro.
Il passo biblico dice, e questa è Michal che si rivolge, appunto, Michal, lo ricordiamo, la figlia di Saul, che si rivolge a Davide dicendogli: bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a mostrarsi scoperto davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla.
Appunto, alcuni prelati criticarono la scelta di selezionare Ellington per comporre della musica sacra, in quanto Ellington nella prima parte della carriera aveva frequentato ed aveva suonato in locali poco raccomandabili, diciamo così.
E alle critiche mossegli, che cosa rispondeva Ellington?
Ecco, Ellington risponde proprio con queste parole qui: io sono solo un fattorino che cerca di portare a destinazione un messaggio. Se io fossi un lavapiatti in un locale notturno, forse che non potrei metter piede in una chiesa? Forse Dio non accoglie più i peccatori?
Sembrano un po' richiamare la risposta che Davide dà a Michal, dicendole appunto: l'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele. Ho fatto festa davanti al Signore. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato. Questo note in ostinato, stiamo ascoltando Agostino
La più bella africaine,
brano del 1966,
esatto,
quindi composto ad un anno dal primo concerto sacro. E diciamo, viene da chiedersi quale strada compositiva stava portando avanti Duke Ellington in questo periodo.
Sì, Ellington in questo periodo continua sostanzialmente quella che è sempre stata la sua carriera, ovvero produrre musica propria, sua, personale.
Questo non è jazz?
Beh, in qualche modo lo possiamo far rientrare, diciamo non è jazz puro perché non contiene l'elemento swing, almeno la batteria in questo caso non è swing, è molto più afro.
Questa composizione, diciamo, è basata sull'alternanza di due tematiche principali.
Sì, fondamentalmente è composta da un ostinato del pianoforte a note gravi e del contrabbasso,
Che stiamo sentendo in sottofondo,
esatto,
al clarinetto,
che viene ripetuto costantemente mentre sopra si esibiscono i vari solisti, e poi c'è un'esplosione, un insieme orchestrale.
Il brano era stato commissionato?
Sì, fu commissionato dal grande poeta e filosofo contemporaneo africano Léopold Sédar Senghor, il presidente del Senegal dell'epoca, nell'occasione del Festival Mondiale delle Arti Nere che si svolse a Dakar.
E dove era stato invitato lo stesso Ellington?
Esatto, con questo enorme festival furono invitati molti artisti a esibirsi, tra cui Ellington, che per l'occasione decise di comporre ed eseguire questo brano che stiamo ascoltando, La più bella africaine. È curioso il fatto che si vede anche dai video, inizialmente quasi per sottolineare l'aspetto africano e percussivo, il batterista, che all'epoca era Sam Woodyard, suona la batteria non tradizionalmente, cioè senza bacchette, ma con le mani sui tamburi e sui piatti, e man mano a un certo punto prende le bacchette quando c'è il piano orchestrale che abbiamo poco fa sentito.
Si occidentalizza, diciamo.
Esatto.
E questo tema che sentiamo, che cos'è? Un arco, no? Giusto?
Sì, questo è l'assolo del contrabbasso. Che
sta a note agudissime,
sì,
infatti
agudissime con l'archetto,
difficoltà a riconoscerlo, caso, sì. Riprende qualche scala orientale?
Sì, sì, si fa ampio utilizzo di scale non occidentali in questo,
ovviamente per rispetto della commissione.
Anche parallelismi si sentono a livello armonico, in questo caso ad esempio il contrabbasso, solo il contrabbasso.
E ovviamente vengono utilizzate, diciamo, delle tecniche esecutive nuove. Qual era diciamo il rapporto con la musica jazz all'epoca, l'appoggio che Ellington poteva dare agli artisti emergenti?
Sì, Ellington è un po' particolare nel mondo del jazz, perché rimane sempre molto attivo, continua a scrivere per tutta la carriera dell'ottimo jazz, però in qualche modo se ne distacca, non segue mai il filone principale.
Lo anticipa?
Molto spesso lo anticipa, a volte invece ha un linguaggio del tutto indipendente, del tutto personale. Proprio negli anni 60, infatti, Ellington incide dei dischi con degli artisti di spicco, giovani all'epoca della scena jazz. Mi riferisco ad esempio al disco uscito nel 1962, intitolato Money Jungle, in cui Ellington quasi è riconoscibile, sembra un pianista contemporaneo, che si esibisce con due leoni rampanti, due proprio giovani protagonisti del jazz di quegli anni, che sono Max Roach alla batteria e Charles Mingus al contrabbasso, due della generazione arrabbiata degli anni 60, che spesso criticava la generazione di Ellington per essere troppo accondiscendente col sistema. Ma poi, appunto, analizzando bene la storia di Ellington, sappiamo quanto grande è stato il contributo di Ellington per la storia,
l'evoluzione del,
esatto,
jazz, del linguaggio.
Del jazz, ma parlo anche a livello dei diritti civili dei neri.
Certo.
Quando parlo arrabbiati erano perché erano molto attivi questi musicisti degli anni 60 e poi del free jazz.
Sul filone della protesta.
Esatto. E sempre lo stesso anno, nel 62, incise un altro album molto importante, che insieme al grandissimo John Coltrane, il sassofonista probabilmente più influente e famoso di quegli anni, sicuramente.
Questo solo del sax baritono merita una presentazione.
Sì, il sassofonista in questione, il fido collaboratore di Ellington, Harry Carney, il primo grande sax baritono della storia, non solo del jazz.
Thank you.
fu lui che emancipò il sax baritono da semplice strumento accompagnatore a strumento solista. Con un grandissimo suono. Sicuramente Harry Carney e Jerry Mulligan sono stati i due sassofonisti baritoni più famosi di tutto il jazz. Fu preso nell'orchestra di Ellington quando era giovanissimo. Harry Carney aveva, mi sembra, 17 anni, tant'è che Ellington dovette chiedere permesso ai genitori di Carney per farlo entrare nell'orchestra e girare per tutti gli Stati Uniti, ed è rimasto fedele ad Ellington sino alla morte. Addirittura continuò nell'orchestra ereditata del figlio di Ellington.
Il 3 aprile 1968 Martin Luther King giunge a Memphis e parla al Mason Temple in sostegno ai netturbini della città che scioperano per richiedere il riconoscimento dei loro diritti di lavoratori. Sarà l'ultimo profetico discorso del leader afroamericano. Il giorno seguente King verrà assassinato al Lorraine Motel, oggi sede del Museo Nazionale dei Diritti Civili. Le ultime frasi di questo discorso, storicamente ricordato dall'espressione «I've been to the mountain top», recitano: «Non so cosa mi succederà ora, ci aspettano giorni difficili, ma è veramente una cosa che non mi appartiene, perché sono stato sulla cima della montagna e non mi preoccupo. Come chiunque, mi piacerebbe vivere una vita lunga, la longevità ha i suoi lati buoni, ma adesso non mi curo di questo. Voglio soltanto fare la volontà di Dio ed Egli mi ha permesso di andare sulla montagna. Ho guardato al di là e ho visto la terra promessa. Forse non ci arriverò insieme a voi, ma stasera voglio che sappiate che noi come popolo arriveremo alla terra promessa. E allora sono felice stasera e non c'è niente che mi preoccupi. Non ho paura di alcun uomo perché i miei occhi hanno visto la gloria che verrà, la gloria del Signore».
Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. I have a dream.
Martin Luther King fit the battle up. Bam, bam, bam. King fit the battle up.